organizza e offre per la comunità. Io ringrazio quindi Renato per l'invito, e anche perché la serata ci offrirà una riflessione interessante su dei temi che credo tocchino noi e tocchino le persone che stanno vicino a noi molto spesso. Il centro di salute mentale, spendo solo una parola, spesso si trova ad accogliere persone che si trovano a disagio e portano una sofferenza legata anche a vicende molto vicine a quelle che tratteremo anche con lo spettacolo che tra poco inizia, e che riguarda il bisogno dell'apparire, dell'apparenza piuttosto che all'essenza dell'essere. Io mi sono permessa di fare una breve introduzione. Però seguiranno dopo lo spettacolo della compagnia Magia Rossa, e magari dopo si presenteranno, Renato mi aiuta in questa cosa, ci saranno due relatori, Don Di Piazza, che non ha bisogno di presentazioni, e che per me è un piacere questa sera di nuovo incontrare, e il dottor Mario Betti, che viene da Lucca e che poi ci racconterà anche chi è e che cosa fa. Io così introduco la serata così, con queste brevi frasi, e poi voglio leggervi una poesia. Avere o essere sono modalità esistenziali, potenzialità della natura umana, ma contrapposti, come spinta alla sopravvivenza alla base dell'avere. Mentre alla base dell'esistenziale dell'essere c'è il bisogno di superare il proprio isolamento, condizione specifica sempre dell'esistenza umana. La struttura caratteriale dell'individuo costituisce il suo vero essere, mentre il suo comportamento può essere solo una maschera, un'apparenza. La salute mentale è il risultato del vivere bene, ma la massimizzazione del piacere non conduce ad un vivere bene. E quindi la domanda è: ma cos'è bene per lo sviluppo del sistema umano, del suo universo universale e relazionale? L'uomo con il suo narcisismo non è più in grado di rinunciare a tutte le forme di avere, come rispetto a tutte le forme di vita, di dare e di condividere. Forse viene meno la capacità di amare, di pensare in maniera critica. Inoltre, a volte manca la consapevolezza che nessuno e nulla fuori di noi può dare significato alla nostra vita, e che il male e la distruttività sono conseguenze necessarie del fallimento del nostro proposito di crescere. L'uomo contemporaneo è conteso tra l'avere, con dominante pensiero nella società consumistica, e essere. Quindi la nostra società a cui la nostra società dovrebbe aspirare. Questo bisogno di avere si ispira all'io, io sono ciò che ho nella società, in cui bisogna possedere. Ci troviamo quindi nel continuo comportamento consumistico di usa e getta, in un circolo vizioso di acquisizione, possesso e poi uso transitorio, eliminazione, per poi rincorrere una nuova acquisizione, e potremo certamente continuare all'infinito. Questo per introdurvi alla serata, ma vorrei regalarvi la lettura di questa poesia, che è di una poetessa polacca, la Szymborska, che forse non pronuncio bene, che io amo molto, e questo libro, La gioia di scrivere, è un libro che porto molto spesso con me. La poesia si intitola Qualche parola sull'anima. Sul tema dell'anima vedrete, tratteremo anche nello spettacolo. L'anima la si ha ogni tanto, nessuno l'ha di continuo e per sempre. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, possono passare senza di lei. A volte nidifica un po' più a lungo, solo in estasi e paure dell'infanzia, a volte solo nello stupore dell'essere vecchi. Di rado ci dà una mano in occupazioni faticose, come spostare mobili, portare valigie o percorrere le strade con scarpe strette. Quando si compilano moduli e si trita la carne, di regola ha il suo giorno libero. Su 1000 nostre conversazioni partecipa a una, e anche questo non necessariamente, poiché preferisce il silenzio. Quando il corpo comincia a dolerci e dolerci, smonta di turno alla chetichella. È schifiltosa, non le piace vederci nella folla. Il nostro lottare per un vantaggio qualunque e lo strepito degli affari la disgustano. Gioia e tristezza non sono per lei due sentimenti diversi, è presente accanto a noi solo quando essi sono uniti. Possiamo contare su di lei quando non siamo sicuri di niente e curiosi di tutto. Tra gli oggetti materiali le piacciono gli orologi a pendolo e gli specchi, che lavorano con zelo anche quando nessuno guarda. Non dice da dove viene e quando sparirà di nuovo, ma aspetta chiaramente simili domande. Si direbbe che, così come lei a noi, anche noi siamo necessari a lei per qualcosa. Grazie. Adesso iniziamo anche un po' lo spettacolo.
Che immensa notte popolata di ombre. Non costano molto le ombre. I fuochi fatti perché la mia casa è costruita su un antico cimitero, terreno maledetto che nessuno voleva. Di sotto sono custoditi tesori straordinari, ossani di uomini scomparsi. Chi avrà le loro armi? Il demonio o Dio? No, non costano molto le anime. Invece quello che conta è ciò che c'è qua sotto. Grandi tesori, rame, argento, gioielli, reliquie. Ma dovrei scavare, non con le mani, con una zappa. Dovrei stare una zappa. E ci sono i gufi. Montano la guardia di notte. Loro vedono anche di notte. Io invece, per vedere, devo usare la luce di una povera candela. Solo di notte ogni cosa acquista il suo pieno valore. Sono duplice io di notte. Perché piuttosto che perdermi in sogni incoerenti, che poi dimenticherei molto presto,
io
dormo in piedi, agisco, penso, guardo il tempo che passa e lo consumo, lo rubo, in modo che avrò vissuto più ore vive di quante ne vivono coloro che si abbandonano a sogni inutili. Questo boccale è vuoto. Prendo un bicchiere e lo riempio. Bene. Non ho più sete, la mia sete è placata.
Ho fame.
Qui c'è questo boccone buono, mastico, inghiotto, e la mia fame è soddisfatta. Potrò dire che non avevo niente nel piatto e nulla nel boccale? No,
dal momento che la mia fame e la mia sete sono placate.
Piccola, piccola candela, tu sì, tu mi puoi rischiarare, la tua fiamma è piccolina, però è sufficiente per vedere tutto quello che io voglio vedere, tutto intorno, il nulla che è in questa stanza mi appartiene. Solo che non lo posso afferrare e metterlo in ordine.
Anche il silenzio di questa stanza è mio. Sì, è mio.
Ma cosa ne potrei fare? Ma questo rotolo di pergamena contiene l'inventario di tutti i miei beni. Devo rileggerlo. Sì, devo proprio rileggerlo. Oh! Mastro Geronimo, sano di spirito e di mente, in virtù delle buone leggi possiede una casa con alto frontone, con il giardino, il pozzo, il prato, gli alberi, gli uccelli che vivono sugli alberi, e l'aria ed il vento che circolano intorno e dentro a questa casa. C'è il cane da guardia, che costa poco perché si nutre rosicchiando la catena. E inoltre possiede una moglie e tutti i suoi vestiti, e mobili e utensili. Il tutto vale, compresa la moglie e il cane, 1000 fiorini reali. Ah, inoltre possiede, dal momento che l'ho comprato con questa casa, uno spettro qui domiciliato che non mangia, non consuma niente, e la sua presenza è molto utile perché tiene lontani dalla proprietà quelle persone che potrebbero avere cattive intenzioni. Quanto può valere uno spettro? Quanto una guardia notturna? Vediamo quanto una guardia notturna. Possiede poi un cofano in bronzo con sapienti serrature che contiene, ordinate in battaglia, 4 pile di 10 fiorini con le file dell'imperatore e 4 idem con le file dell'imperatrice, colonne d'oro che non producono niente, soltanto il piacere di possederle, perché io con gioia l'oro lo guardo, lo tocco, lo annuso, lo lecco, ma non dà interessi. Darlo ad un banchiere, ad un notaio, ah, piuttosto preferisco gettarlo in fondo ad un pozzo. Tuttavia, l'oro ha virtù magiche. Sì, ascolta Geronimo, tu hai fiorini maschi che portano una testa di uomo e fiorini femmine che portano una testa di donna. C'è nell'universo una legge sovrana che vuole che tutto ciò che è maschio e femmina si attivi, si accoppi e si riproduca. Così vuole il creatore. Oh, stanotte mischierò le monete maschio e le monete femmina, in modo che il cofano sarà come un letto d'amore. Sì, e così troverò giovani fiorini che cresceranno come i loro genitori. Sì, li voglio proprio far sposare. Amatevi le vostre carni d'oro, i vostri desideri d'oro, uniteli, che l'oro faccia l'oro, profili imperiali, che le vostre labbra si tocchino, si schiudano, si inumidiscono, lingue d'oro, annodatevi, Non farò buchi nel cofano per spiare il vostro misterioso lavoro di procreazione e il vostro parto. Concepite, siate pregne fino a crepare, monete femmine, è santo. È giusto che la vostra razza si mantenga e si perpetui, perché il dominio del mondo vi appartiene. Ho udito, gemono, è già l'oro che impara a conoscere la volontà, perché ho sentito come gemere un rantolo di volontà. Ah no, è lo spettro che sogna dietro ad un tramezzo. Chissà, sogna forse d'altri tempi, di quando aveva pelle e ossa, e magari forse sarà roso da antichi reumatismi nella sua vaporosa sostanza.
Sì, ma
questa faccenda sarà cattolica, sì?
Ci sarà un po' di stregoneria sotto, perché il fatto è che non voglio perdere la mia anima, no? Il diavolo non avrà la mia anima. Io sono il proprietario della mia anima e lo resterò. Altro che... Ah, ecco quello che avevo dimenticato nel mio inventario. Item, un'anima immortale ornata di virtù diverse. Commetto abusi. Sono casto, sobrio, diligente, senza collera e senza vanità e senza invidie. Sei peccati capitali che non pratico. Il settimo? Sono economo. Economo! Mi danno dell'avaro? Solo perché io sono il contrario di un prodigo? Ma se io fossi amaro, sarei così ridente, gioioso come sono per natura. E poi sarei così grasso, avrei tanto bel lardo attorno. Se ne hai visto uno, un avaro obeso? Né nella pittura, né nei libri sacri, e nemmeno nel teatro universale. No. E scrivo dunque virtù. Prova che possiedo potenti virtù è il fatto che il demonio non si è mai curato di me. Lui non si prende cura dei giusti. E invece qui, in questa parrocchia, l'anno scorso han bruciato 3 streghe dello stesso rogo, anche se non avevano un buon odore tutte insieme. 3 streghe han bruciato. Sarà lo specchio di... Ha spento tutto. Non sarà mica venuto a rubare la mia anima. No. Sono tutto sudato. Ma se avessero rubato qualche altra cosa. Sibilla! Moglie mia! Dormi! Aiuto! Vieni, Sibilla! Non avranno rubato tutto, spero. Sibilla! Dormi, Sibilla, moglie mia, vieni! Vieni, ti prego, aiutami! Sibilla! Sibilla! Vieni, cara! Vieni, Sibilla! Non avranno rubato, spero di no. Lo spettro è scappato. Ha anche chiuso la porta. Era uno spettro ben educato. Sì, era uno spettro ben educato. Sibilla, cara! Vieni! Vieni, Sibilla!
mio padrone, avete chiamato?
Sì, la mia bocca ti ha chiamato.
È sorta l'alba.
Bisogna aprire le finestre perché così il sole possa entrare.
Donna, stanotte ho vegliato.
Sì, perché ci sono delle cose che riescono meglio di notte, quando ci sono le tenebre.
Sì.
Hai dormito bene?
Male.
Ah.
Come dormir bene in una casa in cui non batte mai un orologio? Non ho che una coperta.
È troppo.
E ho sognato il fantasma.
Forse eri tu che ti lamentavi.
Forse sono lamentata. Ma quelli che non dormono colgono le grida e i lamenti di quelli che dormono.
Ma certo.
Sognavo che il fantasma si coricava su di me e mi soffocava. Sentivo le sue braccia, sentivo le sue gambe, il suo alito precipitoso. È pesante e si muove come se vivesse.
doveva essere un fantasma strano. Infatti non è scappato come un ladro.
Ma forse ti ha derubato del tuo calore.
D'altra parte non posso inseguirlo con un archibugio, perché oltre a rimetterci la miccia e la polvere, potrebbe anche vendicarsi su di me.
Sì, dicono che le vendette degli spettri siano terribili, perché non hanno nulla da temere dalla giustizia ordinaria.
Non mi fa paura quello spettro.
Mi fa visita spesso.
Siccome sono sola tutte le notti, la sua presenza mi è di compagnia. Vado ad accendere il fuoco.
No, no, non serve. L'alba, tra poco sorgerà il sole. Non serve accendere il fuoco.
Ho fame.
Cosa serve? Se tu adesso ritorni a letto e ti riscaldi un po' a letto, non serve che tu mangi. E poi, scusa, guarda questo bel quadro. Questo è un quadro olandese. La fame spesso è causata dall'immaginazione. E guarda qua quanta bella frutta che c'è. Nutri con la fantasia, nutriti con gli occhi, bevi con le pupille.
Sì, sì, è bello. Io dimagrisco ancora.
Le donne magre mi piacciono, quelle grasse no. Io amo la tua magrezza. Adesso vola tra i tuoi lenzuoli, perché se entrasse un visitatore e ti vedesse così magra, così diafana, si innamorerebbe di te e ti rapirebbe e sarebbe anche capace di rubarti la tua virginità, che è un bene prezioso e pertanto è mio, mio, mio!
Vetri doppi, eh?
Allora, intanto i complimenti ai due attori, alla compagnia e all'idea anche di rappresentarci così, quest'uomo avaro e questo bisogno di trattenere, no? Tutto. Poi con quale fine, tutto sommato? È un vivere bene per vivere bene oppure per vivere alla fine di stenti, che sono gli stenti legati al non soddisfacimento, però di bisogni così principali in questa rappresentazione che abbiamo appena visto. Renato, che continuo a ringraziare per la serata, e ha pensato di fare una riflessione su questo tema, e sull'avere e sull'essere, e quindi con due relatori che ci porteranno quindi una riflessione da due provenienze culturali che di solito però devono intrecciarsi, mi verrebbe da dire, o perlomeno nel mio sentire, io sono anche medico psichiatra, io devo sentire la vicinanza con quelli che sono tutti i momenti spirituali, ma dopo anche il mio collega e relatore sicuramente non c'è più voce, sì, intreccerà quanto Pierluigi ci proporrà come tema. Chi faccio iniziare? Faccio iniziare il mio collega che magari si presenta, e quindi grazie di essere intanto qui.
Grazie a tutti, ringrazio in particolare Renato Garibaldi per questo invito, ringrazio tutti i presenti e ringrazio per questa opportunità di potermi confrontare con voi e anche di conoscere questa splendida realtà. Dunque, io mi chiamo Mario Betti, sono medico psichiatra, sono responsabile del centro di salute mentale dell'azienda sanitaria locale di Lucca, e all'interno del nostro percorso noi utilizziamo, accanto ai presidi classici, dalle visite ambulatoriali agli psicofarmaci, utilizziamo anche varie altre metodiche. In particolar modo diamo molto spazio alle arti terapie, al teatro in particolare, ma anche alla creatività musicale, anche alle immagini, eccetera. E questo lo facciamo con spirito scientifico, non come passatempo per le persone che ne hanno bisogno, ma come intervento efficace, e su questo abbiamo fatto e stiamo continuando a fare gli studi, intervento efficace per poter migliorare sul piano della crescita personale, sul piano anche della terapia e quindi degli aspetti clinici. Ma questo poi, se c'è tempo, magari potremo parlarne. Quello che vorrei dire fin dall'inizio è intanto la bellezza e la suggestione che ci ha creato questo spettacolo. Ci sono dei passaggi in questo spettacolo magistralmente interpretati dall'attore principale, da Pepi, che veramente sono delle fonti di riflessione profonda. Già il momento dell'inizio dello spettacolo, il cielo è costellato, a chi appartengono le stelle? Questo, in questa frase c'è racchiusa una densità enorme. A chi appartengono le stelle? Forse brillano inutilmente, però sono lì a brillare in realtà senza interesse. Però c'è l'idea che debbano appartenere a qualcuno. E poi dopo aggiunge: la luna l'hanno rubata. Mi viene in mente un aforisma zen in cui scrive l'autore: sono entrati i ladri a casa mia, ma fuori della finestra hanno lasciato la luna. Peccato che non gliel'ho potuta donare. Ecco, questo ci fa già capire come ci sono delle cose estremamente intense che è impossibile rendere in termini di proprietà. A chi appartengono le stelle? Appartengono o non appartengono a nessuno, si può dire, ma forse appartengono a tutti, o forse appartengono a coloro che sanno sentirle, che sanno apprezzarle. Ma c'è un altro passaggio molto bello, e è quando dice: a chi appartengono la mia anima mi appartiene, e la mia anima è immortale, quindi chissà quanto vale. Attenzione, l'anima che appartiene, ma a chi appartiene all'anima? Forse a un corpo che non ha l'anima, o è il corpo che appartiene all'anima, o l'anima che appartiene al corpo? E qui si entra in una confusione tremenda. Noi cosa abbiamo? Un corpo? Abbiamo un'anima? O siamo un corpo, siamo un'anima? Ecco, abbiamo o siamo? E qui si entra in questo tema della serata, che è avere o essere. Si potrebbe dire avere o essere un'anima, avere o essere un corpo. Avere o essere, come diceva la collega, la dottoressa Gon, all'inizio, prima dello spettacolo, avere o essere diventano due categorie principali. Qui ci torna in mente Eric Fromm con il suo splendido testo Avere o essere. Eric Fromm era uno psicanalista seguace di Freud, che però ha sviluppato tutto un suo percorso dove cercava di conciliare gli aspetti della società con gli aspetti del vissuto interiori. Ecco che Fromm analizza i problemi della società, soprattutto la società capitalistica moderna, la civiltà dei consumi, quella civiltà basata sull'iperproduzione, sull'avere sostanzialmente, e rileva come all'interno della nostra società, no, al di sotto di tutto questo apparente benessere, insorge la solitudine, l'isolamento, il conformismo, l'alienazione, e c'è grande sofferenza. L'uomo è solo, è isolato, l'uomo si trova ad affrontare un mondo da solo, come un mondo minaccioso. E qui si rientra nel discorso della salute mentale. Chiaramente, immaginate l'insicurezza di una persona di fronte a un mondo che lo circonda, che sente ostile, perché nell'avere c'è l'ostilità, perché l'avere è voler possedere, ma dal possesso deriva anche la competizione con gli altri, il voler togliere agli altri per avere per sé. Quindi un mondo estremamente minaccioso, quindi un mondo che viene vissuto con ansia, con angoscia. E vedete che qui siamo: ansia, angoscia sono termini esistenziali che tutti conosciamo, ma sono anche termini psicopatologici che rientrano nella patologia psichiatrica, oppure la minaccia che ci venga sottratto qualcosa, la minaccia di perdere, e la perdita è alla base della depressione, sì, non accolti, non voluti, di perdere l'amore degli altri, ma anche la minaccia di un mondo che ci minaccia, di cui tutti i concetti di schizofrenia, di paranoia. E ecco che quindi le persone che dal punto di vista personale possono essere più fragili, più sensibili a certi aspetti, ecco che in questo tipo di società ci troviamo di fronte a questa serie di fattori che rendono l'uomo più vulnerabile. C'è questo aspetto interessante del conformismo. Nella società di oggi, voi immaginatevi la società, ora qui forse la respiriamo diversamente perché siamo in luoghi belli, naturali, un'aria ancora pulita, ma là dove le periferie urbane si espandono ormai senza limiti, dove la vita è segnata dal continuo correre per rispettare esigenze di lavoro, di produzione, di produttività, ecco che lì l'uomo diventa come qualcosa, come un ingranaggio della società, come qualcuno che perde la possibilità di scegliere e diventa come un essere condizionato dalla vita. C'è un grande capolavoro della letteratura italiana, spesso sottovalutato, ma conosciuto da tutti, che io mi piacerebbe chiamare La rivolta del burattino, ma il testo ufficiale è Le avventure di Pinocchio. Tutti lo conoscete, Le avventure di Pinocchio. La storia di un burattino che deve diventare bambino. Un burattino che diventa bambino. Ma in questo c'è riassunto il senso dell'evoluzione esistenziale, personale. Cioè, il burattino è l'essere condizionato dalla società che agisce così, in preda all'avere. Vedete Pinocchio quando è burattino, si lascia corrompere dal gatto e la volpe che gli propongono per esempio la moltiplicazione dei fiorini, come abbiamo sentito nel nostro spettacolo. Cerca di vendere, comprare, si comporta da burattino in maniera meccanica, quindi agisce sulla base delle pressioni che la società intorno gli impone. Poi c'è l'evoluzione, diventa un bambino, cioè diventa un essere umano, uno che riacquista la consapevolezza, rientra in contatto con l'anima, si può dire, riallacciando, sì. Ora, così, ho fatto questa evoluzione su Pinocchio perché è interessante. E un'altra cosa interessante, Pinocchio prima di diventare bambino deve entrare in contatto con la parte più animalesca, deve diventare un asino. E l'asino, qui ci sarebbe da dire tanto, come l'asino in molte storie, dalle Metamorfosi di Apuleio a altri racconti, è il contatto con quell'animalità profonda ma semplice. Non a caso che gli asini, visto che qui a Musei ci sono dei bellissimi asini, l'asino è l'animale più adatto per curare le persone con problemi di disabilità. Vengono fatti dei percorsi con gli asini o dei colleghi che si dedicano alla cosiddetta oinoterapia o asinoterapia. È un tipo di terapia poco conosciuta ma estremamente efficace, si parla di pet therapy, ma l'asino all'interno della pet therapy, della terapia con gli animali, è la più efficace. E attraverso l'asino, attraverso quindi il contatto con questa semplicità animalesca, poi si può compiere un'evoluzione di tipo spirituale. Io avevo magari altre cose, però passerei volentieri la parola anche per non annoiare troppo con la mia voce, semmai, non so se ci diamo il cambio. Vogliamo fare?
Yes, saluto più cordiale, come sempre, amichevole a ciascuno e a ciascuno di voi. Ringrazio anche di quello che ho ascoltato, della rappresentazione teatrale che qui abbiamo, non dico assistito, ma partecipato. Sì, devo dire che non potevo rifiutare l'invito dell'amico Renato, anche se non previsto, ma perché è arrivato poco tempo fa, ma soprattutto per accompagnare questo grande impegno che dura da qualche anno, di proposta di momenti di riflessione su alcune questioni, così come quella di questa sera, decisive, di rimenti della vita nostra, della società, delle fedi religiose anche, per diverse persone, anche, non lo dico perché sono anche un prete, ma anche della Chiesa, in cui io colgo dopo anche anni un po' tribolati che i segni di Francesco, Papa Roma, danno delle indicazioni che fanno ben sperare, ecco. Quindi speriamo che continuino. Mi è stata proposta una riflessione che però intreccia in sintonia, anche se con aspetti diversi, ma anche, ripeto, con sintonia profonda, una riflessione diretta proprio sulle tentazioni di Gesù, che potrebbe sembrare così una riflessione quasi adesso fuori campo, ma perché forse si è anche abituati a leggere il Vangelo fine a se stesso e non poi attualizzato dentro alle vicende nostre, ecco. Io sento che anche questa pagina del Vangelo entra pienamente nelle nostre vite e le rappresenta. È una pagina drammatica, insieme illuminante, ripresa anche, mi ha sempre colpito, conoscerete quella pagina di Dostoevskij nei Fratelli Karamazov, della figura del grande inquisitore, che a Siviglia incontra Gesù ritornato, gli dice in pratica di andarsene, perché il suo messaggio non viene seguito da gente, da un popolo che può essere ammansito, blandito, comprato, che lui, questo Gesù, chiede la libertà alle persone, libertà di coscienza, di responsabilità nella storia, e che queste sarebbero richieste troppo ardue per non essere seguite, e quindi che se ne vada, perché da quando lui è venuto poi il suo messaggio è stato stravolto, quanti l'hanno seguito? Pochi. La gente segue la superficialità, appunto l'avere, la sudditanza, il conformismo, ma non questa grande proposta della libertà. E le tre tentazioni che coinvolgono Gesù di Nazareth sono pregnanti di altre tentazioni da lui incontrate e riassumono anche per ciascuno e ciascuno di noi le tentazioni che forse noi abbiamo configurato solo in alcuni aspetti della vita, ma io continuo a chiamarle così perché si contrappongono poi alla coerenza delle scelte della vita. Il male ha un suo fascino, no? Come il bene. La prima tentazione è quella di trasformare, come vi ricordate, ci ricordiamo, di trasformare le pietre al limite del deserto, le pietre in pane. Come potremmo intendere questa tentazione attualizzata nella vita di oggi, nella società di oggi? È la tentazione di utilizzare le nostre qualità umane, anche affettive, professionali, i nostri compiti, le nostre responsabilità per vantaggi personali, per la crescita dell'ego, dell'egoismo, per il successo, la fama, l'immagine, l'apparenza, per legare le persone in forme diverse di dipendenza, più subdole e ricattatorie oppure più evidenti e conclamate, cioè la soddisfazione immediata dei bisogni senza chiedersi quali saranno le conseguenze, né per sé né per gli altri, che quindi possono essere strumentalizzati, usati, consumati anche nei rapporti, nelle relazioni, ecco. È una tentazione presente continuamente nella nostra vita, nella società di oggi, ecco. Se Gesù avesse trasformato le pietre in pane, certo si sarebbe sfamato lui, perché era 40 giorni, che è un numero simbolico, un tempo congruo di digiuno, E le persone, seguendo questo segno prodigioso, lo avrebbero seguito plaudenti. Di fatto Gesù avrebbe creato una dipendenza. Nel Vangelo di Giovanni, poi al capitolo 6, in modo prolungato, Gesù riflette con la gente, dopo appunto il segno dei pani e dei pesci, dopo che lui era fuggito dall'entusiasmo popolare, che poi raggiungeva il fanatismo da parte della folla che voleva proclamarlo re, inneggiarlo. E Gesù fugge in un luogo isolato a riflettere proprio su queste dimensioni: il seguito emotivo, la dipendenza, o invece la crescita personale, la maturazione della libertà e della responsabilità. E in questo lungo dialogo a cui accennavo, Gesù evidenzia proprio inizialmente che la gente è tornata per ricevere un altro segno prodigioso. Una volta si diceva in latino panem et circenses, alla gente si dà la soddisfazione immediata di pancia, però creando dipendenza nelle persone. Dipendenza, o diremmo dipendenza televisiva, o dipendenza di altro, purché la gente non pensi, non ragioni, non abbia coscienza critica, non sappia quindi sollevarsi, ribellarsi quando è necessario. Quindi non erano tornate da Gesù per approfondire il significato di quella condivisione che loro avevano sperimentato e che una volta sperimentata erano chiamati, come Gesù li solleciterà, a riproporre nei loro villaggi, nei loro territori. Come dire, avete sperimentato un pane condiviso, perché tornate a chiederlo? Adesso dovrete voi compiere questi gesti, voi nel vostro paese, essere capaci di condivisione perché avete assaporato il pane della condivisione, non tornare a chiedere il pane a me. Voi dovete essere responsabili di questi gesti, no? Poco a poco cosa succede? Che la gente se ne va. La paura della profondità. Anche i discepoli sono impressionati e perplessi di una scelta che chiede un coinvolgimento e una crescita così profondi. Tanto che Gesù chiede loro: volete andarvene anche voi? Cioè, volete andare per la strada della superficialità, del conformismo, dell'occasionalità? E Pietro risponderà: ma dove andiamo? Tu solo hai parole di vita eterna, cioè tradotto, parole che riguardano le dimensioni importanti della vita, quelle profonde, essenziali, quelle che contano veramente, quelle permanenti, quelle dell'essere, non dell'avere e dell'apparire. E la risposta di Gesù a questo tentatore, che poi non è il tentatore, sono le situazioni della vita, sono le occasioni della vita. È interessante perché Gesù dice: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Non è, come può essere facilmente inteso, troppe volte è stato così, non è una fuga dalla realtà, non è un disimpegno dalla storia, non è un disimpegno dalla responsabilità di cercare, però di cercare per tutti il pane, che comprende il pane, sappiamo, tutto quello che serve per vivere con dignità: il cibo, l'acqua, la salute, l'istruzione, il lavoro, dei rapporti umani significativi, la casa, condizioni di vita dignitose. L'invito di Gesù è di nutrirsi dell'essere, di nutrire il nostro essere, cioè l'orientamento profondo della vita, quelle dimensioni fondamentali che poi di per sé spingono a cercare il pane e la giustizia per tutti. Perché se noi abbiamo questa consapevolezza, ci guardiamo attorno e diciamo: ma quanti non hanno il pane, quanti non hanno la salute, quanti soffrono nella mente, nell'animo. Non possiamo pensare solo alla nostra soddisfazione individuale, che poi diventa individualismo, no? Cioè non di solo pane viviamo, cioè non viviamo solo del pane per noi, non viviamo solo della dignità per noi, della giustizia per noi, dei diritti umani per noi, della sicurezza per noi. Sono dimensioni condivise, o riguardano tutti, o non possono riguardare solo noi, se no diventano una forma di egoismo. La seconda tentazione, brevemente, è quella che rapporta in modo terribile l'avere, il possedere e il potere. Il tentatore, che poi ripeto, il fascino del male nelle diverse situazioni della vita, promette a Gesù di farlo padrone di immensi terreni, di possedimenti, di ore, di ricchezze, come abbiamo sentito nella rappresentazione. Ha una condizione però: se si mette in ginocchio, se si prostra ad adorarlo, e la suggestione di vendere l'anima, di vendere la coscienza, per l'avere il potere congiunto. Si dice anche in modo significativo, non può far sorridere, ma la sapienza popolare alle volte ha escogitato dei proverbi interessanti, altri sono banali, ma questo anche ad esempio c'entra in pieno, quella di vendere l'anima al diavolo. Si è venduto l'anima al diavolo, cioè è venduto la coscienza per avere, cioè per raggiungere questo scopo si vende la coscienza, la coerenza. Ci si inginocchia di fronte a un altare, tanto che parliamo di inginocchiarsi, in cui si è disposti a su cui si è disposti a sacrificare anche la vita degli altri, non solo a calpestarne la dignità. Pensiamo alla corruzione, all'evasione fiscale, alle organizzazioni mafiose, a compromessi tante volte di cui ci si scusa perché si dice che sono piccoli rispetto a altri compromessi più grandi. Dice, beh, ma quello vuoi che sia per aver fatto questo? Però c'è un cedimento dell'etica di fondo, dell'etica del bene comune. Poi pensiamo all'economia di morte, che così accusa nel mondo, che si nutre con il traffico delle droghe, con la produzione e il traffico di armi, con il traffico di esseri umani, con la tratta delle donne. E pensiamo all'usurpazione e alla distruzione della madre terra, di tutti gli esseri viventi, per arricchirsi, dominare, per massimizzare i profitti da parte di alcuni ricchi, privilegiati e più delle volte corrotti, perché le dimensioni corrispondono tante volte. Il privilegio è sinonimo di corruzione tante volte. E pensiamo alle nostre realtà personali e alle complicità, ai compromessi nell'ambito del lavoro, delle professioni, delle istituzioni, della politica, della Chiesa. Come sappiamo, io spero che Papa Francesco, ma non può essere lasciato solo in questo, metta mano, ha cominciato anche a questo scandalo, ad esempio dello IOR, questa corruzione dentro alla centralità del potere della Chiesa di Roma, ecco, speriamo che, perché questo è un segno troppo eloquente, con questo di far pulizia, di far chiarezza rispetto a questo. E qual è la risposta di Gesù? E Gesù invita al riconoscimento e a rendere onore all'unico Signore, a Dio. Però è una signoria che non ci rende sudditi, tanto meno schiavi, ci invita invece a scegliere con la nostra libertà e con la nostra responsabilità, a riconoscere l'autorità sua. La sua autorevolezza significa relativizzare le autorità di questo mondo, sia civili che religiose, ricondurle all'unico compito che ha l'autorità di questo mondo, l'unico compito che loro spetta, quello del servizio al bene comune. Tutto il resto è usurpazione, è abuso. Significa per noi non farsi idoli da cui dipendere, appunto il denaro, l'avere, il potere, l'apparenza, ma vivere con giustizia, impegnati per la giustizia e la condivisione, in relazione di armonia con tutti gli esseri viventi, con tutti gli elementi del cosmo, con quelle stelle. Bello anche quello che dicevi, no? Prima, anch'io in sintonia di chi sono le stelle. Se condivido, perché sono tratti commoventi quello che dicevi, di chi sono? Probabilmente sono di tutti, ma sono di coloro che sanno contemplarle e dialogare con le stelle. Può dialogare con le stelle, di chi sono, però questo non è una proprietà, non è possesso. Di chi sono gli alberi, i fiumi, di chi sono? Di tutti. Ricordo Giovanni Franzoni tanti anni fa, no? Abate di San Paolo fuori le mura, adesso sta poi, l'ho incontrato a Roma mesi fa quando c'era l'assemblea delle comunità di base per il ricordo del concilio, un po' cieco sta diventando, ma un grande uomo, no? Poi allora al tempo del referendum sul divorzio, altre prese di posizione, è stato ridotto, no? Lo stato laicale, Franzoni, Giovanni, no? E però aveva scritto una lettera bellissima, una lettera pastorale, la terra è di Dio, quindi di tutti, non è di qualcuno. I fiumi di chi sono? La famosa battaglia, diciamo, non violenta, appassionata, per quello dico, sull'acqua era significativa di quelli. Di chi è l'acqua? Di tutti. Non può essere mica possesso di alcuni, non può mica diventare oggetto di mercato l'acqua, no? E ho ricordato sempre in tanti incontri pubblici che incredibilmente due popoli come il popolo della Bolivia e dell'Ecuador, nelle loro costituzioni, nella loro costituzione recente, una 2008 e l'altra 2009, hanno inserito questi temi nelle loro costituzioni, qualcosa di esemplare, di commovente. E la terza tentazione, ultimo, riguarda Dio stesso, la fede stessa. Qui è altrettanto interessante e attualissimo. Il tentatore, di nuovo, no? Cioè le diverse situazioni della vita, questo fascino del male, chiede a Gesù, dopo averlo portato sul pinnacolo più alto del Tempio, di buttarsi giù, perché se è figlio di Dio, Dio non permetterà che si sfracelli al suolo, ma con una descrizione simbolica molto efficace e poetica, manderà i suoi angeli, il suo angelo, a farlo planare come con paracadute dolcemente a terra. È una tentazione terribile questa, quella di usare Dio, di usare una dichiarata fede in Dio, però per sé, per i propri vantaggi, per l'immagine propria, della propria comunità, della propria iniziativa, del proprio partito, della parte politica, dell'istituzione, anche della Chiesa. Anche la Chiesa può usare Dio. È terribile questa tentazione. E la fede, che a quel punto non è più tale, ma diventa religione come ingrediente sociale, la fede, ecco, per mantenere, dico che diventa religione, per mantenere le situazioni come sono, o per rafforzarle, rilanciarle. Il Vangelo racconta un incontro del Vangelo molto bello, come tutti, è questo rapporto fra Gesù e una donna al pozzo di Giacobbe, la donna straniera, la donna di Samaria. Con quale Dio? Parlano della profondità dell'essere e viene fuori la questione di Dio, se credere, se non credere. Dice la donna, chiede a Gesù, ma in quale Dio dobbiamo credere? Quello che pregate voi nel Tempio di Gerusalemme o il Dio che preghiamo noi samaritani su un monte Carizim? E Gesù risponde in modo straordinario. Dice, è venuto il tempo, ed è già adesso, perché io sono qui, che non servono più i templi. I veri adoratori sono quelli che adorano Dio in spirito e verità. E lo spirito soffia dove vuole, come e quando vuole, non può essere incapsulato negli schemi umani, nei contenitori umani, neanche quelli che hanno il sigillo religioso, e nella verità della vita, verità su se stessi, nei rapporti umani, verità nella società, nella istituzione, nella politica, nella Chiesa. Quante volte si è preteso e si pretende che Dio garantisca i nostri progetti umani, che con Dio non hanno nulla a che fare, che anzi contrastano con la sua parola e il suo insegnamento, e le logiche del potere, dell'avere di nuovo. Pensiamo in questi anni all'uso strumentale di queste parole, radici cristiane, cultura cattolica, da parte di chi dichiarata questa espressione è stata immediatamente poi smentita dai comportamenti. In nome di Dio, i valori non negoziabili, senza pensare alle storie di milioni di persone rispetto a questo. In nome di Dio l'avversione agli immigrati, agli omosessuali, in nome di Dio l'avversione agli altri, ai diversi. Dio parla tutt'altro linguaggio, apre orizzonti di tutt'altra ampiezza, comprendendo le persone. Con l'altro ieri, non so se avete seguito sul giornale, mi permetto di dirlo perché è molto eclatante, e oggi sul giornale leggevo con soddisfazione interiore che un vescovo del Vaticano, dicevo dentro me, finalmente ha parlato chiaro di fronte a un politico che si era permesso in questi giorni di accostare il processo in modo blasfemo il processo di Gesù in Nazaret a quello che sta avvenendo adesso nel nostro paese rispetto a qualcuno, senza far nome si sa già, no? E che sta bloccando in modo incredibile, per me allucinante ogni mattina quando sento il giornale radio, sta bloccando il nostro paese. E un uomo politico l'aveva paragonato questa situazione al processo di Gesù. Finalmente questo vescovo penitenziere del Vaticano ha usato parole chiare, dure, inequivocabili, dicendo che è irricevibile, fuori di ogni logica, e come dire, assolutamente sconveniente. Ha usato 3-4 aggettivi. Quando ho letto finalmente che un vescovo dica come stanno le cose, perché è una bestemmia. Come uno osa paragonare al processo di Gesù di Nazaret quello che sta avvenendo nel nostro paese? È vergognoso, vergognoso. Dio si intuisce, si cerca. Padre Balducci, a cui abbiamo dedicato il centro Balducci di Zuliano, diceva: il vero Dio è sempre absconditus, è sempre da cercare. Si è intuito, pregato, ma non possiamo pensare che Dio sia la proiezione delle nostre immagini o che sia costruito dentro i nostri soggetti, no? Dio lo si interroga anche dolorosamente, anche drammaticamente, come fa Gesù stesso sulla croce, dubitando della sua presenza, però insieme affidandosi a lui dal profondo dell'abisso, come unica possibilità di accoglienza e di riconoscimento in quella situazione di violenza, di sofferenza, di morte, di fallimento storico. Ecco. Dio non si usa, non si strumentalizza, perché perfino i mafiosi lo fanno. Io parlavo, venuto al centro Valduce, il convegno Roberto Scarpinato, che è stato dentro ai processi eccellenti, adesso è procuratore generale di Palermo, e proprio insisteva molto, avendo interrogato tanti e tanti mafiosi, come l'uso strumentale di Dio sia proprio di casa dentro la mafia. Dio si può usare, ma quante bestemmie sono quando si usa Dio per la propria immagine e il proprio potere. Ripeto, concludendo, ci può rivolgersi, affidarsi, invocarlo, ecco, perché possa, per chi ha questo riferimento, accompagnarci e incoraggiarci a rendere umano, molto più umano, questo mondo. Ecco. Così io sento oggi dentro alla realtà attuale questa straordinaria, drammatica pagina delle tentazioni e l'esemplarità di Gesù di Nazaret nel respingerle, nel rifiutarle per una coerenza. Questo non è però una finzione, non è un teatro, se non è una sacra rappresentazione. Difatti, quando a Gesù hanno detto una volta: ma tu che sei maestro, tu che sei buono, mi sai rispondere, chiedeva un tale a Gesù, e lui ha detto: perché mi chiami buono? Solo uno è buono, il Padre. Come a dire che anche io devo scegliere la bontà, ha detto Gesù dinanzi. E difatti le tentazioni sono una conferma, non era scontato, perché se fosse stato scontato sarebbe stata una recita la vita di Gesù. Ha scelto, poteva anche scegliere diversamente.
Psichiatra che ha a che fare tutti i giorni con persone che portano la sofferenza. Stavo pensando quanto molto spesso ci troviamo di fronte noi operatori all'esigenza di questo bisogno di soddisfare, del soddisfacimento immediato, del bisogno della risoluzione al problema, al sintomo, e quindi come a volte
no.
Adesso?
Sì.
Quindi come a volte anche per noi è difficile nella relazione medico-paziente, operatore-utente, come si dice oggi, cercare di fermare e fermarci con la persona anche di fronte a questa sofferenza per poter permettere alla persona di ridefinirsi e riempire di significato alcuni momenti della vita che sembrano svuotati solo perché impoveriti o forse privi di quel soddisfacimento immediato a cui le persone molto spesso che molto spesso vogliono. E quindi la ricerca di una risposta pronta, sempre puntuale, quindi io penso anche all'utilizzo dei farmaci, che a questo sono molto attenta e sensibile. Il bisogno di cambiare terapia, il bisogno di trovare la terapia giusta, il bisogno della risposta immediata. Io credo che invece bisogna anche saper attraversare la sofferenza, capirla e dare significato a volte alla sofferenza. Un altro pensiero che mi veniva era l'utenza nuova legata al problema economico, al problema. Abbiamo utenza legata alla perdita del lavoro, alla messa in crisi delle famiglie, all'esasperazione di ricerche, della ricerca della soluzione magica e a volte esasperando quelli che sono anche equilibri già precari e quindi la perdita di beni, perché le persone, come abbiamo detto prima all'inizio, prima della serata, vogliono raggiungere il massimo, magari veramente perdendo poi tutto. E un altro pensiero rivolto ai giovani, questo bisogno di soddisfare immediatamente, di avere, perdendo l'essenza dell'essere, io credo che noi genitori abbiamo la responsabilità di aiutare i ragazzi a riempire di significato la vita, a sapersi fermare, a soffermarsi sugli atti, sui momenti della vita per poter cogliere quel firmamento, no? Le stelle, ma anche questo passaggio molto bello che avete fatto che ci ha aiutato a le stelle sono di tutti, ma anche ognuno di noi può godere di quel momento quando le guarda, se le sa guardare, perché possiamo essere attorniati di tante cose, possedere tante cose e non apprezzarle. E poi invece la soddisfazione, il godimento, la felicità e la gioia forse nascono invece dal soffermarsi di fronte a tutte le bellezze della natura. Mi fermo, magari passo la parola a quello.
Grazie. Gli argomenti sono molti e appunto nel aver lasciato una certa flessibilità all'intervento permette di portare avanti un intervento, diciamo, a tre voci, no? Che si sviluppa in maniera coerente. Ovviamente ora il discorso delle stelle è chi le guarda, ma tutti, ora stavo riflettendo in questo momento che in questo momento non si vedono le stelle, però un po' di pioggerellina c'è. Allora, se si pensa all'importanza dell'acqua, l'acqua, ma l'acqua, e spesso ci lamentiamo perché piove, ma l'acqua è uno, forse il bene più prezioso che abbiamo, ci viene elargito gratuitamente dal cielo. E se tutte le volte che piove si pensasse sta piovendo qualcosa di più prezioso dell'oro, forse si apprezzerebbe di più anche le giornate tediose di pioggia. Un'altra cosa che un po' mi ha toccato e mi ha commosso, questo riferimento a padre Balducci, che io ho conosciuto molto bene perché è stato mio professore al liceo, quindi è veramente... E appunto nel suo ricordo c'è, mi torna a mente questo connubio fra società, aspetti sociali, aspetti psicologici, aspetti spirituali, no? Che devono comunque rimandare l'un aspetto all'altro, no? In un circuito continuo. Così come l'aspetto spirituale, e io parlo di spirituale più che di religioso perché credo che al di là di chi è rappresentante di una fede ben precisa, in questo caso la fede cattolica, ma credo che ci sia proprio un anelito, una vocazione spirituale che al di là delle religioni secolari tocca tutti gli uomini. Allora, una cosa per esempio interessantissima è questa, no? Avere o essere, cos'è l'essere? L'essere è l'esserci, essere presente, essere consapevolezza, ma essere anche apertura. E in questo essere apertura è ciascuno di noi non è un oggetto, ma si apre verso dove? Si apre verso gli altri. E allora lì abbiamo le categorie, in questo caso proprio cattoliche, ma che sono più generali. La categoria, per esempio, della carità è aprirsi agli altri come se la propria carne diventasse carne comune con quella degli altri. Ma aprirsi anche a cosa? Al futuro, no? La nostra vocazione, il nostro progetto esistenziale. Allora si arriva alla categoria della speranza. Oppure sentire questo universo come qualcosa con cui si entra in risonanza e che acquisisce un significato, no? L'universo, la terra, il mondo, ha un significato per noi che sentiamo vivo in noi. E allora si arriva alla categoria della fede, che quindi sono sì concetti religiosi, ma concetti umani più in generale, e concetti anche poi psicologici, no? Perché questo aprirsi agli altri, aprirsi al mondo, aprirsi al futuro, li ritroviamo come elementi di salute mentale, di salute psichica, e là dove si chiude questo subentra la sofferenza. Un'altra cosa che era presente nello spettacolo, molto molto anche questa profonda, quando in quella battuta il protagonista dice: io non sono avaro, sono un economo. Sono un economo, cioè rimanda quello che è l'avarizia all'economia, ma all'economia come intesa come un avere, un possedere. Queste sono le parole più ricorrenti nello spettacolo che abbiamo visto. Ma e qui abbiamo quindi una contrapposizione: da una parte l'uomo economico, no? Quello che tecnicamente chiamano l'homo economicus, che si contrappone all'homo religiosus, come direbbe Mircea Eliade, ma diciamo l'avere come economia e l'essere come apertura spirituale. Purtroppo questa economia è quella che oggi sta dilagando nel mondo, fino a arrivare a produrre delle crisi che sono gravissime. Noi stiamo attraversando in questo periodo una crisi che non è la crisi che dovrà risolvere il governo Letta o chi per loro, non è la crisi della nazione italiana, sono le avvisaglie di una crisi più globale, planetaria. Insomma, noi stiamo consumando con questa smania di crescita continua, di arricchimento, di consumo, di produzione, di rifiuti, stiamo consumando gli spazi del nostro pianeta Terra. Anzi, li abbiamo già consumati. Si è calcolato che per ogni persona in media per la Terra ci sarebbe uno spazio di sopravvivenza pari a un ettaro e mezzo circa. In realtà si è già superato 2 ettari, si sta consumando, depredando il pianeta Terra. Si pensa che se tutti gli abitanti del pianeta avessero un tenore di vita come il cittadino medio europeo, ci vorrebbe attualmente 3 pianeti per soddisfarlo. Addirittura un cittadino medio americano consuma tanto che se fosse consumato in tutto il pianeta, se tutti consumassero nel pianeta come un cittadino americano, ci vorrebbe 6 pianeti. Però poi in Africa consumano un minimo e quindi riequilibrano un po', ma già siamo oltre. Già dobbiamo cominciare a entrare in un'ottica diversa, non possiamo più continuare a dire dobbiamo riattivare la crescita, dobbiamo cercare di continuare a crescere, perché questo è quello che c'è nelle tentazioni, no? Crescere, produrre nuovo pane, moltiplicare i fiori. No, non è questo, è una riarmonizzazione. Ora, molti autori, tipo Latouche, tipo Pallante, parlano di decrescita felice. Molto bello questo concetto, forse poco capito, forse sarebbe più capito se si parlasse di armonizzazione economico-ecologica, cioè ritrovare un'armonia e un equilibrio. E in questo credo che l'ambito della salute mentale, l'ambito dell'agricoltura sociale, delle fattorie sociali come questa stanno portando avanti dei messaggi enormi che, se seguiti, possono aiutare a salvarci, a salvare la nostra civiltà. Cioè un'economia locale, una rilocalizzazione, quella che viene chiamata filiera corta. Ma perché dobbiamo consumare i prodotti fatti in Africa o in Nuova Zelanda, con tutto quel che costa un trasporto, i nostri prodotti mandarli in un'altra parte del mondo, quando possiamo consumare i nostri prodotti freschi qui? E nello stesso tempo, perché dobbiamo continuare a pensare che le uniche terapie siano quelle della somministrazione indiscriminata di farmaci, di ricoveri ospedalieri continuativi? Qui abbiamo un esempio bellissimo, proprio qui, in questa fattoria dove ci troviamo adesso, di persone che trovano un loro equilibrio, un loro benessere, la possibilità di contribuire agli altri semplicemente partecipando con gli altri al loro lavoro in un'ottica di recupero di un'economia locale, di un'economia limitata. Ecco, attraverso questa ridefinizione dei valori, che sono valori di essere anziché di avere, o comunque in cui l'avere è subordinato all'essere, ecco che questo ci può portare veramente a superare una crisi che, se no, ormai è irreversibile.
Ti venivano così 3 piccoli spunti di riflessione, non so se poi saranno anche a noi le persone presenti, ecco. Uno è questo, anch'io così, questa sera prendevo spunto direttamente dal Vangelo, che è un riferimento straordinario, ma sono portato sempre più, per così dire, a una riflessione, come dicevi, anche sulla spiritualità, anche cominciando anche a intenderla laicamente come profondità dell'anima, no? Diremmo. Una spiritualità per umanizzare il mondo, non una fuga spiritualista che è diversa, ma una spiritualità che ci attraversi le nostre vite, ma attraversi anche tutte le grandi questioni dell'umanità. Con questa visione urgentemente, necessariamente nuova, di un cambiamento di paradigma proprio planetario, di un procedere in armonia, noi avremo proprio adesso negli eventi culturali del Centro Balducci a settembre, fra l'altro avremo manderò anche a Renato questi giorni, lunedì, il dépliant che poi diffonderà, avremo anche Leonardo Boff, no, la sera di mercoledì, e lui adesso ha 75 anni, no? È un grande teologo della liberazione che ha molto sviluppato negli ultimi tempi. Lui parla di ecoteologia, no? Una teologia della madre terra, di tutti gli esseri viventi, di noi esseri umani che siamo dentro, non siamo siamo dentro a queste relazioni, non siamo padroni, siamo in relazione, perché finora purtroppo è stata sottolineata e ha avuto risultati disastrosi questa padronanza dell'uomo su tutto e su tutti, e quindi può, sentendo quello che sta fuori di lui come un oggetto, il cosmo, la natura da poter usare, sfruttare, no, a suo piacimento in modo illimitato, poi i risultati sono disastrosi, quindi il cambiamento è doveroso, si procede in armonia, in relazione, non più da dominatori, quindi una spiritualità per umanizzare il mondo e per un futuro umano. Io sento che una spiritualità è necessaria, è come l'aria che si respira, e è con l'apporto di tutte le culture, le fedi religiose, ma anche partendo laicamente, intendendola come spiritualità dell'anima, ma come dicevi anche tu, condivido pienamente questa profondità e questa apertura agli altri e questa apertura al futuro, no? Come qualità, come caratteristiche. E dentro, a secondo piccolo pensiero, a quello che veniva detto sulla attenzione all'essere alle volte come coinvolti da un'urgenza che sentiamo sempre importante, ma alle volte diventa come quasi ossessiva, di una soluzione immediata. Stamattina proprio nel centro di accoglienza, no, che abbiamo questo centro di accoglienza per immigrati e rifugiati politici, parlavo con un ragazzo siriano, una parte di una famiglia siriana. Quello che sta succedendo in Siria è abominevole, una cosa inaggettivabile, no? Veramente terrificante. Poi ugualmente incredibile è l'assenza della comunità internazionale, che di fronte a quello che sta avvenendo in Siria non è in grado di intervenire neanche come monito morale, no? Perché questa ONU da rinnovare profondamente, basta che ci siano il veto di due cosiddette potenze, si blocca tutto. Insomma, sì, una cosa incredibile, no? Vedere queste file di bambini uccisi dai gas, ecco, veramente. Allora parlavo con questo ragazzo e mentre tu prima dicevi, no? Questa pazienza, di questo riempire di significato i diversi passaggi, anche dolorosi, senza la fretta di una soluzione, però percependo dove potremmo andare per poco a poco per una soluzione, anche se non definitiva, questa pazienza attiva nella vita, di saper aspettare, ma non in modo attendista, in modo fatalista, aspettare agendo. No? La pazienza attiva mi pare una qualità davvero, sì, importantissima, quotidiana. Sento come anche nella nostra piccola esperienza, anche come un laboratorio dell'umanità, un laboratorio con tutta la complessità, con i segni positivi, con i dolori, con le speranze, ecco questo che dicevi lo sento molto anche nella mia vita, nella carne, proprio come veniva detto prima, che si fa disponibilità all'altro, non in modo teorico. Eravamo seduti lì e si commentava con questo ragazzo anche la sua preoccupazione, che diventa una tensione, che non sa poi come scaricare, alle volte anche preso da una sorta di aggressività. Ecco, quanta, come dire, perlustrazione dell'animo proprio e dell'animo altrui ci è richiesta, ecco, senza affrettare le soluzioni. Questo mi arriva molto da pensare, lo penso quotidianamente. E l'altro è come un'esperienza piccola che ho vissuto proprio qui. Io sono carnico qui, ho rituali qui di un paese qui nell'altra vallata, e purtroppo, ecco, non so, ormai sarà 20 giorni, forse neanche un mese, ho partecipato al saluto, al funerale di una persona giovane di 45 anni, originaria di Tuales, ma che viveva vicino a Novara con la sua famiglia. Lui non era sposato, non aveva famiglia, per lui mi veniva attuale se appena poteva, perché sentiva quella realtà delle sue origini, la sentiva dentro. E anche durante l'estate, quando si fa questa festa e la ripresa, no, attuale, era sempre presente, sempre molto attivo. E così ho detto anch'io qualche parola commossa, perché la comunità era molto, molto commossa, mi ha sorpreso la commozione di tutto il paese per questo giovane uomo che veniva tre volte all'anno, no? Però non abitava lì, proprio riconoscendo la sua umanità, no? E alla fine una mamma, no? Si è ancora commossi, no? Da questa, dopo essere venuti dal cimitero, mi ha detto: Pierluigi, guarda, la mia figlia mi ha detto l'altro giorno, forse anche lei toccata, no? da questa morte di questo uomo che conoscevano tutti, anche i bambini, anzi lui con i bambini aveva un rapporto speciale di animazione, di relazione. Mi ha detto: cosa potrei rispondere a mia figlia che mi ha chiesto cos'è l'anima? Mi ha chiesto la bambina. Io ho pensato un momento, e sul momento lì, al mio paese, lì di fronte alla chiesa, dopo questa commozione così, mi è venuto da dirle così. Prova, ha detto, no? È una risposta dogmatica, da cui in qualche modo rifuggo, no? Da questa presunzione di certezza così. Prova a dirle così, dico: l'anima è l'amore. L'amore che resta nella vita. Quando è profondo, resta nella vita delle persone, anche quando uno è morto. Mi è venuta questa espressione: l'anima è l'amore. Mi è venuta così, ero lì in quel momento, e poi ripensando ho detto: ma poi non è così lontana dal sentire profondo delle persone. L'anima è l'amore, non è un possesso, no? Come dicevamo prima commentando questa rappresentazione a cui abbiamo partecipato, no? Mia non è mia, perché se è l'amore è una disponibilità, no? A dare, a ricevere, ma è una disponibilità dinamica, no? Ecco questo.
Io mi sento di dire una cosa che mi tocca tantissimo. Saper aver pazienza, abbiamo detto, no? Nella sofferenza. Io ne parlo per una mia esperienza personale di perdite e di sofferenza. Io ho imparato, ci sono arrivata poco a poco, lo condivido qui, mi fa piacere condividerlo, da una grande sofferenza e da una grande perdita che io ho avuto nella mia vita poco tempo fa, ho imparato però ad accettare e a ringraziare sempre, e questo mi ha molto aiutato e mi ha permesso di aprire gli occhi, di guardare altre cose. E quindi forse mi sbaglio, ma forse mi sono permessa l'occasione di non volere a tutti i costi l'avere la persona amata, l'avere le cose importanti, ma accettare. E questo è stato di grande arricchimento per me. Sul tema dell'avere, prima si diceva, mi veniva in mente che l'avere può portarci a perdere, a impoverirci della nostra identità, e questo sicuramente sposta lontana il nostro essere proprio dal senso di spiritualità. Quindi io credo che, fermiamoci e riflettiamo un pochino su questa cosa. Io mi fermo, io ringrazio anche dell'occasione, anche per aver detto delle cose, ci sentiamo.
Sì, il tempo inclemente certamente non ha aiutato il pubblico a rimanere, però c'è il microfono e io faccio girare se qualcuno vuole fare qualche domanda approfittando, sì, cambio il microfono. Se qualcuno vuole fare qualche domanda, microfono, approfittiamo dell'amico.
Mi coglie di sorpresa, però mi viene da dire una cosa. È stato molto bello. Non so se posso permettermi, delle belle persone che dà in qualche maniera coraggio e speranza che questa società possa migliorare, che possa esserci un nuovo, io credo, paradigma culturale che va in qualche maniera a sostituire questa società, perché credo veramente che ci sia questo bisogno. Però appunto sentendomi veramente mi ha dato, non voglio neanche fare domande, mi ha dato la speranza che c'è questa possibilità, perché siete veramente, cioè avete detto delle cose che sento profondamente. Credo anche, mi vengo a dire, voi che trattate in qualche maniera anche con quelle persone, forse siamo tutti, quelli che magari hanno, sono più delicati, più sensibili, che hanno più problemi in qualche maniera in questa società a sopravvivere. Fate un lavoro meraviglioso aiutare questo. E quello che veramente credo che sia importante è che, e l'avete accennato, è che si possa a un certo punto cominciare a non essere più burattini, a non andare avanti con quello che in qualche maniera anche ci è andato come valori, che non sempre sono valori, ma che i valori vengono in qualche maniera valorizzati dalla nostra esperienza, che siamo noi a valutare realmente dal profondo. E quindi voi fate veramente questa cosa qua, io non ho niente da dire, mi accorgo di sorpresa, ma vi ringrazio veramente di essere così come siete. Pier Luigi, insomma, conosco tutti, è un gran personaggio, ma
sento come una formichina, sempre più piccolo.
Però se ci fossero tanti così, io credo che veramente potremmo sperare che possiamo migliorare, possiamo salvare questa società, trasformandola e migliorandola. Comunque grazie Pietro.
Qualche altro spunto? No, io ne approfitto per farci della pubblicità, nel senso che a settembre incontreremo di nuovo via eccezione. Troveremo il venerdì per ricordare un'amica di Pierluigi, la Margherita Hack, attraverso le voci di un, possiamo dire, del suo assistente spirituale, perché tale sei stato per lei, no? E di un altro amico che è stato varie volte ospite qui del Bosco di Museis, che è Leopoldo Bennacchio, che rappresenta l'Italia nel mondo per quel che riguarda l'astrofisica e siede sulla cattedra che fu di Galileo in quel di Padova. E così esaminiamo la donna e la scienziata attraverso appunto le voci di questi due carissimi amici, appunto da definire, perché a settembre, come diceva prima Pierluigi, il convegno che un tempo veniva raccolto nei quattro giorni di un fine settimana, cioè giovedì, venerdì, sabato e domenica, quest'anno invece è spalmato in più giornate con la presenza, lui prima ha citato uno degli ospiti, però direi che anche Grün non è l'ultimo, no? Hans Grün, il benedettino che tutti voi conoscono perché è uno dei più letti d'Europa, almeno per quel che riguarda la letteratura religiosa, insomma. E io appunto so che è freddo, che il prossimo anno troverete chiusa questa bellissima sala che è dedicata
a un sacerdote straordinario che la vita mi ha fatto incontrare tanti anni fa, che purtroppo ci ha lasciati il 20 giugno ormai di 2 anni addietro, che è Monsignore Elio Venier, che sicuramente ci segue da lassù, unito in questa fantasmagorica e meravigliosa volta celeste che il Signore accende tutte le sere così con il suo volere. Se c'è appunto qualche intervento ancora, altrimenti passo la parola agli ospiti per la chiusura.
Io ringrazio voi e ringrazio lei per le belle parole. È bello questo ringraziarci, perché è una cosa che significa riconoscerci, no? Significa che siamo stati attenti, è stato un ascolto attivo, attento, e questo credo sia così. Ci riempie tutti di gioia, quindi io ringrazio voi e sono contenta di essere stata qui. Do la parola.
Sì, un paio di cose vorrei dire. Alcune osservazioni che ho fatto in questa giornata che sono stato qui a Bosco di Museis. Ecco, facevo delle riflessioni come in un ambito come questo veramente possa crearsi l'occasione per un laboratorio di formazione nuova. Un laboratorio dove possano sperimentarsi operatori a portare in maniera nuova l'aiuto agli altri. Qui è possibile vedere, non so, come è successo oggi, la psicologa che dialoga con una persona così sul muretto, in mezzo ai prati, cioè in una visione più dinamica, più articolata, in cui c'è uno stare insieme, c'è un convivere all'interno di una situazione naturale, si direbbe, fra virgolette, di filiera corta, no? In termini tecnici. Ecco, questo credo che vada capito e valorizzato ancora di più, perché spontaneamente nascono queste cose, ma vanno veramente sviluppate e portate avanti. Un'altra cosa così che avevo piacere di condividere con voi, avevo detto all'inizio che noi curiamo molto nel nostro centro di salute mentale gli aspetti legati all'arte, in particolar modo al teatro, ma anche altre forme di arte. Allora, in questi anni abbiamo messo su uno spettacolo che si chiama Papalagi, e ecco, Papalagi prende l'ispirazione da un testo che riporta le frasi di Tuyavit di Tiavea, che era un vecchio capo indigeno delle isole Samoa, che all'inizio del Novecento fu invitato a visitare il mondo moderno, il mondo già economicizzato. Lui torna, chiama a raccolta i suoi fratelli e dice: ho visto il mondo dei papalagi, cioè papalagi quindi siamo noi, no? Uomini moderni, uomini dell'avere, uomini economici, uomini efficienti, uomini produttivi. Dice: ho visto il mondo dei papalagi, vi dico di stare molto attenti, perché sono tutti pazzi e anche un po' pericolosi, e ora vi racconto come vivono. E è interessantissimo, io se lo trovate quei libretti, veramente una chicca, si trova nella stampa alternativa credo a 7 euro, quindi anche un prezzo basso, e comincia a fare una descrizione, una specie di antropologia alla rovescia, in cui non è più il professorone universitario che analizza i comportamenti del cosiddetto primitivo, ma è il cosiddetto primitivo che fa un'analisi dei comportamenti del cosiddetto civilizzato. E allora ci era venuto in mente che come può essere il primitivo, e uso queste parole, non sto a metterci le virgolette per non appesantire, il primitivo che giudica il civilizzato, così può essere l'anticonformista, il diverso che giudica il conformista, può essere il malato che giudica il sano, può essere il disabile, il diversamente abile, come lo vogliamo chiamare, che giudica il cosiddetto normodotato, no? E in questo gioco di rispecchiamento viene fuori un messaggio nuovo, di nuova reciprocità.
Mentre parlavi mi veniva per quelle associazioni interiori il tema di uno di questi incontri qui a Bosco di Museis, il titolo così suggestivo, no? Era così, visto da vicino nessuno è normale, no? Il vostro logo. No. Ah, è questo anche, poi qui dopo quella sera era stato è proprio quello che tu dicevi, un rovesciamento, no? Guardandoci con gli occhi di chi è considerato marcatamente diverso, guardando con questi occhi chi si considera normale, insomma, virgolette anche lì, perché poi è tutto, ecco, da capire chi, cosa sia la normalità umana o la diversità umana, insomma, dentro questa complessità che poi ci aiuta a scoprire in modo sorprendente, no, l'umanità, perché frammenti di umanità positiva che si colgono in tutte le persone. Ecco, io solo, ecco, saluto e quello, mi raggancio anche a quello che dicevi prima, cioè che questa realtà, come questa di questa sì, qui a Bosco dei Musei, la fattoria, vanno incoraggiate, come noi nel Centro Balducci, come i servizi in cui voi prestate con la vostra disponibilità umana e professionale. Io sento molto anche nella situazione di oggi, proprio in questa società, questa esigenza reciproca dell'incoraggiarci, come le parole dell'amico ci hanno incoraggiato. Incoraggiare vuol dire riconoscere la fatica, l'impegno, l'umanità, il laboratorio umano degli altri. Tante volte non si riconosce, anche per situazioni meschine di competizione, di invidia, invece va sempre apprezzato l'impegno, la fatica, la disponibilità degli altri. E laddove, ecco, sembrano realtà più marginali, che non trovano riconoscimento nelle istituzioni, né politiche, né civili, né religiose, tanto più quelle realtà vanno incoraggiate, sostenute, con quella disponibilità a ringraziare. Tante volte a me capita, proprio anche in chiesa, della riflessione di dire essere grati, anche di questa sera, io sono grato di avervi ascoltato, di essere qui, non lo dico per retorica, essere grati significa riconoscere l'altro. Chi non vive la gratitudine del cuore, dell'animo, e si sente padrone dell'anima, si sente dentro la logica dell'avere, se io riconosco l'altro, la sua presenza, la sua ricchezza, sono portato a ringraziare, è un riconoscimento dell'altro, ecco, e questo è importante, anche dei piccoli segni che ci sono nella vita, ecco, una gratitudine anche per le stelle da cui abbiamo cominciato. Essere grati significa guardarle con attenzione, contemplarle, no? Con le stelle, anche Dante, quindi ecco, anch'io mi unisco a questo ringraziamento e sono venuto, l'ho detto a Renato, perché era un po', ecco, insomma, l'incontro è stato anche per motivi concreti organizzato in tempi più brevi, però sinceramente io non potevo dire di no a questo invito. Ho detto di sì per questo motivo, soprattutto per incoraggiare, e ci incoraggiamo anche questa sera a vicenda, ecco. Grazie davvero.
Grazie Renato, grazie a voi, buonasera.